Allora, come su richiesta della nostra madre, questa sera vi propongo non so che cosa ancora, cioè non so quanto, però di stare un po', magari per un breve tratto, sul capitolo 28 del libro di Giobbe. Stiamo su questo libro semplicemente perché lo sto studiando, non perché ci sia qualche significato. Quindi scusatemi anche, non è frutto della preghiera, ma solo dello studio, quindi non so quanto possa. Beh, lasciamo fare al Signore anche questa cosa. Che cosa vorrei che coglieste da questo? Perché vi voglio proporre questo pezzettino di scrittura, proprio per farvi cogliere la bellezza della parola di Dio. Cioè i tesori che contiene e che più si scavano e più vengono fuori, più vengono alla luce. Delle parole, delle frasi messe lì nascondono mondi, nascondono mondi. Quindi oggi facciamo soltanto magari un piccolo tratto perché è molto lungo questo capitolo, magari vi prometto che lo finiamo tutto un'altra volta. Ecco. Sì, facciamo tutto, però magari questo capitolo lo finiamo settimana prossima, ecco, vediamo, perché merita che sia fatto tutto, ecco. Però intanto cominciamo. Facciamo questa cosa perché domani è la domenica della parola di Dio, si dice così? Molto bella questa cosa, però dice che c'è ancora tanto cammino da fare, perché esiste la celebrazione del Corpus Domini e invece abbiamo la domenica dedicata alla parola di Dio. Quindi vanno a farsi friggere tutte le dichiarazioni che dicono che abbiamo due mense. Invece non è vero, almeno da quello che vediamo. Ecco, c'è la domenica della parola di Dio e c'è la celebrazione del Corpus Domini. Non ha senso neanche fare la celebrazione del Corpus Domini, è ben inteso, come non ha senso fare la celebrazione della Trinità, perché le celebriamo ogni domenica e ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, quindi non ha senso estrapolarle da un vissuto quotidiano. Però questa differenza comunque di considerazione ci dice ancora tutto il cammino che dobbiamo fare. Non siamo ancora il popolo della parola di Dio. Non siamo ancora il popolo che coglie il Vangelo come una mensa per la vita, evidentemente, così tanto come l'Eucaristia. Va bene, però facciamo la nostra piccola parte. Allora, vi leggo intanto questo capitolo 28, poi vediamo come dividerlo e come entrarci dentro. È un capitolo che non si legge nella liturgia, cioè a messa nessuno l'ascolta mai. Giobbe capitolo 28. 28. E noi lo leggiamo forse qualche anno all'ufficio delle letture, perché purtroppo Giobbe si celebra all'ufficio delle letture ed è intramezzato dalla Quaresima, quindi spesso interi capitoli si perdono quando poi si riprende alla fine. Quindi questo qui non lo so se lo leggiamo davvero tutti gli anni. È un capitolo preziosissimo perché indica una svolta nel libro di Giobbe, ma è prezioso, poi vedrete per come è scritto. Ve lo leggo, poi lo spieghiamo. Non vi spaventate. Vi leggo la traduzione di Alonso Schokel, quindi non esattamente quella della Bibbia, però dopo per seguire vi servirà quella. Per l'argento ci sono miniere, per l'oro un luogo di raffinazione. Il ferro si estrae dal suolo, fondendo minerali ne esce il bronzo. L'uomo impone un confine alle tenebre, esplora gli antri più profondi, le grotte più lugubri. Un popolo straniero perfora gallerie. Dimentichi dei piedi, penzolano sospesi lontano dagli uomini. La terra da cui proviene il pane è turbata con un fuoco sotterraneo. Le sue pietre sono giacimenti di zaffiro. Le sue zolle celano pepite d'oro. Lo sparviero non ne conosce il sentiero, neppure lo scorge l'occhio dell'avvoltoio. Non lo battono le bestie feroci, né lo calcano i leoni. L'uomo pone mano alla selce, sovverte le montagne dalle radici. Nella roccia trivella gallerie, perscruta la sua occhiata ogni prezioso. Sbarra le sorgenti dei fiumi e porta alla luce ciò che è occulto. Ma la sapienza, d'onde si estrae? Dov'è il giacimento della prudenza? L'uomo non ne conosce la via, non la si trova sulla terra dei vivi. Dice l'oceano, non è in me, risponde il mare, neppure con me. Non si scambia con oro massiccio, né si pesa l'argento come suo prezzo. Non la uguaglia l'oro di Ofir, o prezioso onice, o zaffiro. Non si paga con oro né con cristallo, né si baratta con vasi d'oro fino. Non contano le gemme e i coralli, e acquistarla costa più delle perle. Non la equivale il topazio di Nubia, né si compara con l'orio più puro. Ma la sapienza, d'onde proviene? Dov'è il giacimento della prudenza? Si cela agli occhi delle bestie e s'asconde agli uccelli del cielo. Morte e abisso confessano, conosciamo la sua fama per sentito dire. Dio solo ne discerne la via, lui solo ne conosce il giacimento, perché contempla i confini dell'universo e vede quanto esiste sotto il cielo. Quando fissò al vento il suo peso e definì la misura delle acque, quando impose alla pioggia la sua legge e una rotta al lampo e al tuono, allora l'osservò e la misurò, la scrutò e la fissò e disse all'uomo: venerare il Signore è sapienza, fuggire il male è prudenza. Allora, un testo, non so se vi siete accorti, ho cercato di dividerlo con i silenzi. È intervallato da un ritornello, due volte ricorre. Ma la sapienza, d'onde si estrae? Dove abita? Dov'è il giacimento della prudenza? Questa è la domanda cui risponde questo testo. Noi siamo a metà del libro di Giobbe. C'è stato già il prologo dove si è raccontato quello che è successo a Giobbe, poi ci sono stati i discorsi dei tre amici, le risposte di Giobbe e adesso c'è questo intervallo, quasi come se si inserisse nella scena, nella storia di Giobbe, un coro, come nella tragedia greca, che fa il suo canto. E in questo canto si chiede il coro, sì, ma qual è la sapienza? Dov'è? Dove abita? Dov'è la prudenza? Tant'è vero che questo coro interrompe definitivamente i discorsi dei tre amici che non appariranno più, cioè cambia completamente il tono. Apre ancora due o tre capitoli dove Giobbe continua a raccontare il suo dolore, ma in previsione dell'incontro poi con Dio, in questa vita, non dopo. Quindi fa proprio da spartiacque, è un momento di bellezza che si insinua dentro questo libro dove viene raccontato il dolore e dove continuamente c'è questa lotta di Giobbe per l'immagine vera di Dio. Gli amici dicono, presentano un Dio a Giobbe che premia i buoni e condanna i cattivi. E Giobbe dice no, non è così. Perché non è vero. Il mio Dio è altro. si pone in un modo diverso nella vita. E quindi c'è questa lotta continua tra Giobbe e il Dio dei teologi, no? Ecco, è molto bello, se non possiamo entrarci, ma lo faremo se il Signore vuole. Come è disposto questo testo preziosissimo? Allora, è diviso in tre parti per poterlo capire. Vi ricordate che la prima parte racconta tutto il lavoro delle miniere, no? Che l'uomo scava le gallerie per trarre il minerale. Ecco, racconta praticamente tutta la maestria dell'uomo Faber. Homo Faber, cioè l'uomo della tecnica, l'uomo che con la sua tecnica riesce ad arrivare lontanissimo, ma con tutta la sua tecnica non trova la sapienza. Adesso vedremo poi. La seconda parte, vi ricordate che ci sono tutte le gemme preziose, l'oro, l'argento, lo zaffiro, le perle, il lapislazzuli, no, c'è cioè di tutto, racconta tutto il trafficare dell'homo economicus, cioè dell'uomo che è capace di investire le sue ricchezze, di farle fruttare, di poter dare e vivere nel benessere. Ma anche quest'homo economicus non riesce a trovare la sapienza. Cioè questo testo ci dice che non è sapiente chi è riuscito a investire bene. Questa è una parola che ci serve tantissimo in questo periodo, veramente, ma non solo in questo periodo, ci serve per sempre. La terza parte, i versetti finali, ci parlano di un terzo uomo. Vi ricordate come finisce? Che Dio solo intanto conosce la via della sapienza, quindi appartiene solo a Lui. Ma che cosa fa Dio? La dice all'uomo. Dio dice all'uomo: venerare il Signore è sapienza, fuggire il male è prudenza. Cioè c'è l'homo religiosus e ethicus. Il terzo uomo, l'uomo religioso, cioè quello che è in rapporto col Signore, che teme Dio e che è alieno dal male, lontano dal male, cioè che vive bene, che pone azioni di bene. Questo è l'uomo che trova la sapienza e la prudenza. È bellissimo, no? Che arriviamo a questo punto. Ecco. Quindi adesso vediamo attraverso quali parole e quali bellezze il testo ci arriva, perché sono veramente delle cose straordinarie. Ecco, scusatemi se magari insisterò, qualche volta cercherò di farne almeno il più possibile sull'ebraico, però a volte ci servirà. Allora, vediamo versetto per versetto. Avete capito qual è il piano generale, adesso possiamo entrare nei particolari così senza perderci. Vediamo la prima parte, quindi l'Homo Faber. Poi se abbiamo tempo e voglia lo facciamo tutto, però intanto puntiamo a questo obiettivo. E sono i primi 12 versetti. Il primo versetto comincia così: Chiesh lakesef mozza, Chiesh, certo, è proprio come se a un certo punto colui che parla, l'autore oppure il coro, arriva a una constatazione, dopo che abbiamo percorso 27 capitoli già, quindi siamo in un percorso già sostanziale, sostanzioso nel libro. Certo, si ferma. E comincia a contemplare l'homo faber, l'homo economicus e arriva all'homo religiosus. Dice: per l'argento c'è la sua miniera. Pensate che miniera si dice mozza in ebraico e viene dal verbo yatzah, che è il verbo dell'esodo, uscire, no? Cioè la miniera è ciò da cui esce il metallo prezioso. Il luogo da cui esce. C'è una miniera per l'argento e per l'oro c'è la vena da cui si raffina, da cui viene raffinato. Quindi c'è un luogo per cui da cui si estrae l'argento e c'è una vena d'oro, no? da cui si estrae l'oro raffinato. Probabilmente perché è raffinato, poi lo dirà più avanti, no? Perché la pietra viene scaldata, viene messa sul fuoco e lascia andare raffinato l'oro. Il ferro è estratto dalla terra. Barzel Nekafar Yukka è estratto dalla terra. Sarebbe dalla polvere. Qui abbiamo Mekafar. Mekafar è la stessa polvere da cui è estratto l'uomo. Fece l'uomo con polvere dalla terra, e Kafar. E qua dice che il ferro si estrae dalla terra. E dalla pietra fusa il rame. Pensate che con tre parole si dice tutto il procedimento dell'estrazione del rame, la pietra fondente dovrebbe essere letterale, da cui si estrae il rame. Quindi hai davanti a te tutta l'immagine del modo in cui i minatori estraggono l'oro, l'argento, il rame dalla terra, il ferro, oro, argento, rame e ferro. Ricordatevi che poi li riprenderemo questi. Quindi noi siamo davanti, è come se l'autore contemplasse il lavoro che c'è nelle miniere e dice: ma guarda dove siamo arrivati, ma come siamo stati bravi, cioè abbiamo capito come estrarre queste cose così importanti, il ferro che serve per gli utensili, per la guerra. L'oro per la ricchezza, per la bellezza, no? E per gli scambi. Guarda come siamo stati bravi, cioè abbiamo messo su delle tecniche per veramente sfruttare i tesori della terra in un modo sublime, davvero. E continua questa contemplazione del lavoro nelle miniere, che non era niente di poetico, adesso poi vedremo. L'uomo pone un confine alle tenebre. Ketz sam la Choshek. Choshek sono le tenebre che ci sono all'inizio del mondo. Le tenebre ricoprivano l'abisso. È bellissimo questo passaggio, no? Perché mentre questo autore, il coro, contempla questo lavoro nelle miniere in cui l'uomo scava nella terra, a un certo punto si eleva il piano. Perché questo scavare nella terra per estrarre il ferro in realtà è di più, è uno svalicare le tenebre, perché scendendo nei pozzi, noi ci immaginiamo queste scene, no? Scendendo nei pozzi con le torce, con le lanterne, questi minatori pongono un limite alla notte, con tutte le sue suggestioni e con tutti i suoi significati, no? Che è il caos, che è la non vita, che è il male, che è lo Sheol. Quindi vedete che il piano si solleva a un certo punto. Questo lavoro dell'uomo, questa meraviglia che è, questa sua scoperta di cose sublimi, pone un limite alla notte. Quindi è qualcosa di straordinario, non è condannato, è bellissimo. È quanto di più bello l'uomo possa fare, anche perché nella Genesi colui che pone un limite alla notte è Dio. Quindi l'uomo pone un confine alle tenebre ed egli scruta fino all'estremo. È come se si mettesse sulla bocca, immaginiamoci le miniere di Moria. Così noi capiamo bene di cosa stiamo parlando. No? Che a un certo punto c'è il regista che fa vedere lo strapiombo, no? Che va giù fino alle miniere con le catene dove si appendevano i minatori per battere sulla roccia. No? Ecco, immaginiamo di affacciarci su questo abisso e di scrutare le profondità. Fino in fondo, alla ricerca di un luccichio, di un barlume, di vedere fino a dove possiamo andare. Ecco, l'immagine è proprio questa. Quindi, L'uomo pone un confine alle tenebre ed egli scruta fino all'estremo confine. Addirittura in ebraico abbiamo ulekul taklit, tutti i confini. Cioè non c'è niente, nessun confine che l'uomo non possa svalicare, non possa oltrepassare, perché con la sua maestria, con la sua tecnica, con quella senso innato che abbiamo della ricerca, della scoperta, dell'esplorazione, dello sviluppo, della crescita, non c'è niente che ci possa fermare. Purtroppo, poi, tra l'altro, scruta fino all'estremo e ancora si solleva. Pietra oscura e Zalmavet. Zalmavet, che cosa vi ricorda? Lo cantiamo anche. Il salmo del pastore, anche se scendessi nella valle oscura, non temerei alcun male perché tu sei con me. È l'ombra della morte. Quindi è bellissima questa sovrapposizione di piani, no? L'oscurità della miniera che l'uomo esplora e sconfigge in qualche modo, è metafora della morte. Quindi che l'uomo cerca di andare anche oltre i confini della morte, no? Di scrutare l'abisso della morte, delle tenebre. È bellissimo il limite estremo dove possiamo spingerci. Poi abbiamo il versetto 4, noi siamo dentro un mondo ormai, no? Con questi versetti, che è la crux interpretum dell'esegesi, forse è il versetto più difficile di tutta la Bibbia. E possiamo soltanto a questo versetto dare una traduzione congetturale perché il testo sicuramente qui è corrotto. Sarebbe così: gente straniera ha scavato gallerie, si dimenticano dei piedi, oscillano e penzolano lontano dagli umani. Allora, a cosa si riferisce questa gente straniera che scavò gallerie? Questa è già la traduzione proposta facendo delle emendazioni al testo, perché il testo così com'è è incomprensibile. E questi stranieri che scavano le gallerie sono gli schiavi. Gli schiavi che sono bottino di guerra oppure che venivano venduti al mercato perché accusati di crimini vari. Strabone, nella sua geografia, ci racconta com'era il lavoro delle miniere. E allora da lì noi possiamo capire che cosa sta dicendo questo testo. Intanto era un lavoro terribile. Chi andava alle miniere era destinato sicuramente alla morte, perché racconta Strabone, a parte la fatica a cui erano sottoposti, ma c'erano le esalazioni dei vari minerali. Pensate a una miniera di zolfo come ce l'abbiamo qui, no? Si muore per quelle esalazioni, anche perché dice sempre Strabone che essendo miniere che contenevano metalli preziosi, venivano chiuse, non venivano lasciate aperte, quindi la reazione non c'era. Quindi morivi soffocato, morivi di malattia, duravi molto poco, la de debilitazione del corpo era molto veloce. Ma come avveniva questa estrazione della miniera? E qui il versetto si aggancia, perché pensate sempre a Moria, vi ricordate che ci sono le catene che penzolano? Perché questi schiavi o questi minatori si calavano giù nella galleria, nei tunnel, nella bocca, no? Attraverso queste catene o queste corde e rimanevano sospesi nell'aria, attaccati alla parete e attaccati alla parete, sospesi nell'aria, picchiavano col martello per raccogliere poi nei cesti le varie pietre preziose, no? Che poi venivano fuse, eccetera. È questo che dice questo versetto. Gente straniera ha scavato gallerie, si dimenticano dei piedi. Le gallerie si dimenticano dei piedi. Cioè sono gallerie che non si calpestano, ci si cala rimanendo appesi. Tant'è vero che subito dopo c'è quasi un versetto in parallelismo che dice: oscillano e penzolano lontano dagli umani. Si sta proprio descrivendo questo lavoro, che è frutto della sapienza dell'uomo, della tecnica che ha elaborato e che in questo caso però sfrutta anche l'uomo, non è per l'uomo. Sono schiavi che hanno fatto questo. Le imprese più grandi nella storia le hanno fatte gli schiavi, pensiamo alle piramidi o a tante altre cose. La terra. Poi dice, da essa proviene il nutrimento e il sottosuolo è sconvolto dal fuoco. Adesso dalle miniere, dalla tecnica che permette di estrarre questi metalli, si passa alla tecnica, all'agricoltura, che permette di estrarre dalla terra il nutrimento. Quindi l'uomo ha maturato anche quella tecnica che gli permette di poter sfruttare il suolo per la sua vita. Il pane addirittura qua, si usa la parola lechem. E poi dice, il sottosuolo è sconvolto dal fuoco. Ha sempre la terra come soggetto, eh? Il fuoco è ancora un'allusione a quello che si diceva prima, a queste tecniche di estrazione mineraria. Quindi sotto c'è questo fuoco che fonde il metallo, sopra c'è la terra che arata e da cui si estrae il pane. Quindi c'è un lavoro dell'uomo, una tecnica che prende il piano superiore e il piano inferiore. Le sue rocce, sempre del sottosuolo, sono lapislazzuli, giacimenti di zaffiro, contenenti pepite d'oro. Sottoterra, sopra la terra si trova ciò che è prezioso, il pane. Sottoterra si trovano i metalli preziosi, rocce contenenti pepite d'oro. Un sentiero. Non lo scruta un rapace, non l'ha vista l'occhio dell'avvoltoio. Non è calpestato dalle bestie selvagge, non vi è mai passato il leone. Qui ci sono inseriti questi animali, il rapace, l'avvoltoio, le bestie selvagge, il leone, e dicono che l'uomo è superiore agli animali, perché il sentiero che ha percorso l'uomo nella sua sapienza, nella sua tecnica, l'avvoltoio non lo può entrare a vedere. Queste gallerie che ha percorso l'uomo, no? Per poter vincere le tenebre, il leone non le può calpestare. Quindi questo vissuto dell'uomo lo dice superiore anche agli animali. Loro non sono capaci di fare questa cosa. Contro la dura roccia l'uomo stende la mano, vedete come ritorna questo racconto delle miniere, no? Stende la mano, questa è una parola, una frase che viene usata per Dio nella Bibbia. Stendi la mano sul mare e lo dividi, no? Dio stende, anche nel Vangelo, Gesù stese la mano o disse al paralitico: stendi la mano. Cioè, è qualcosa di divino di cui si sta parlando, che cambia la natura del mondo, della storia. Mette sottosopra le montagne fin dalle radici. Ma chi è che mette sottosopra le montagne? Salmo 27, è Dio. C'è qualcosa di divino in tutto questo. Scava gallerie nelle rocce e il suo occhio scopre ogni cosa preziosa. Quello che l'avvoltoio non sa fare, il rapace non sa fare, di scrutare sentieri, l'uomo sì. Esplora le fonti dei fiumi. Questa è l'estrazione del metallo prezioso dall'acqua. E porta alla luce ciò che è nascosto. Pensiamo ai minatori, i cercatori d'oro nel Texas, no, che andavano nell'acqua a tirar fuori le pepite d'oro. Ma tutta questa maestria, tutta questa grandezza dell'uomo che lo rende quasi vicino a Dio, però non gli permette di raggiungere la sapienza. Sì, è vero, tutto questo è grandioso, è straordinario. Dice che l'uomo è il più grande di tutti, ma tutto questo non è sapienza, cioè non gli permette di raggiungere la sapienza. Pensate che denuncia che è questa parola, ma anche quanto è vera, noi lo stiamo sperimentando, no? Cioè noi con tutta la tecnica che abbiamo, con tutte le meraviglie che abbiamo costruito, che abbiamo scoperto, a parte che distruggiamo il mondo, cioè non lo sappiamo gestire la nostra capacità. Già questo Larry lo spiegherà poi quando farete con lui logica. Lui ci raccontava proprio questo professore, che quando gli scienziati che hanno costruito la bomba atomica, quando hanno scoperto la forza del nucleare, hanno visto che cosa poteva succedere con questa forza, si sono cominciati a chiedere: ma sì, noi siamo tanto bravi a aver scoperto questa cosa, ma chi ci insegna adesso come usarlo? Cioè, saper scoprire le cose deve essere accompagnato anche da quella sapienza che le sa usare per il bene, altrimenti distruggono. E questa chi ce la insegna? Se volete, questo testo di Giobbe del IV secolo avanti Cristo l'ha già detto molto prima, no? Sì, sappiamo fare tutto, ma la sapienza dov'è? Siamo cresciuti tanto nel progresso della tecnica, ma non è cresciuta in modo altrettanto armonioso ed efficace la nostra sapienza, cioè nell'impiegare tutta la nostra conoscenza per lo sviluppo dell'uomo e non per la distruzione. Bello, questa è la prima parte. Posso andare avanti? Allora, facciamo prima una piccola sintesi di questo primo capitolo. Il testo si apre ricordando quattro metalli pregiati: argento, oro,